Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E a questo punto, per parlare di sport in una giornata molto strana per quanto riguarda la Serie A, ma anche la Serie B, ci sono stati incontri rinviati in varie categorie. Ci colleghiamo con Dario Castaldo per appunto commentare quanto accaduto e anche quanto non è accaduto. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti. Sì, è stata una domenica amara, come cantava Canova nel brano che abbiamo ascoltato prima della pausa e che effettivamente introduce questo resoconto un po' particolare del weekend sportivo, iniziando ovviamente da quello calcistico, che c'è stato soltanto a metà, perché nella serata di sabato in Italia, quando già si erano disputati 4 anticipi del 25esimo turno della Serie A, dopo un consiglio dei ministri straordinario presso la sede della Protezione Civile, il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa sulle misure prese per arginare il diffondersi del coronavirus e ha annunciato la decisione di sospendere tutte le attività sportive in Lombardia e Veneto. Ascoltiamolo.
Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, la competenza però è del Ministro dello Sport, il Ministro Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell'area del Veneto e della Lombardia.
Questo dunque un estratto della conferenza stampa nell'ambito della quale il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato delle prime misure che riguardavano in questo caso anche il mondo dello sport. Queste misure avevano portato al rinvio inizialmente di 3 partite della Serie A di calcio, cioè Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. A queste 3, nella mattinata della domenica italiana, si è aggiunta la decisione poi del prefetto di Torino, Claudio Palomba, che ha sua volta convocato una conferenza stampa assieme alla sindaca del capoluogo piemontese Chiara Appendino, nell'ambito della quale ha spiegato i motivi per cui è stata rinviata una quarta partita, cioè quella tra Torino e Parma. Ascoltiamolo.
Come voi sapete, nelle altre 2 regioni sono state sospese e differite alcune manifestazioni sportive. Noi abbiamo tra pochissime ore la partita Torino-Parma. Su questa partita c'è stato un contatto frequente con il Ministero dello Sport e il Ministero dello Sport poco fa ha comunicato la sospensione e il differimento della partita Torino-Brescia, Torino-Parma. Quindi già in qualche modo la società è stata avvertita, il sindaco adotterà un'ordinanza prendendo spunto appunto da questa comunicazione del Ministero dello Sport. Quindi ci premeva comunicarvelo in modo tale che la notizia avesse una maggiore diffusione possibile.
Questo dunque un estratto della conferenza stampa che ha visto protagonisti la sindaca di Torino Chiara Appendino e il prefetto sempre del capoluogo piemontese Antonio Palomba, che abbiamo appena ascoltato. C'è stato un leggero rimpallo, non dico di responsabilità ma quantomeno di competenze, tra la presidenza del consiglio, i singoli ministeri e in questo caso gli enti e le istituzioni locali, dato che Giuseppe Conte nella conferenza stampa di sabato sera aveva delegato appunto proprio alle istituzioni locali l'ultima parola su eventuali rinvii che venissero decisi al di fuori di Lombardia e Veneto. In questo caso, come abbiamo sentito dalle parole del prefetto di Torino Palomba, si è trattata di un'iniziativa presa su comunicazione del Ministero dello Sport. Ha detto anche Palomba: ci dispiace per il disagio, soprattutto per quanto riguardava i tifosi che da Parma in qualche caso già si erano mossi verso Torino, ma è stata una misura giudicata in quel momento indispensabile. indispensabile. A tutto ciò si aggiunge il fatto che sempre su indicazione del governo, il ministro per le politiche giovanili e per lo sport, Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare tutte le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, a sospendere per la giornata di domenica, cioè 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto, quindi non soltanto la Serie A, ma qualsiasi attività sportiva a qualsiasi livello. E prima di Roma-Lecce, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato della situazione dello sport italiano legato al coronavirus e ha anche ammesso con una nota personale: non sono contrario alla decisione, sono soltanto stanco perché abbiamo lavorato tutta la notte per mettere in moto questa macchina organizzativa, al contrario, mastodontica. Ascoltiamolo.
Ovviamente il criterio è stato quello appunto di intervenire su alcune specifiche aree geografiche, quindi il discorso secondo me non è la partita Roma-Lecce, è la città di Roma. Lo condivido, sì, assolutamente, 100%. No, forse magari mi viene che sono stanco, non ho dormito, perché so se devo ringraziare, anzi se mi fate una cortesia, ci sono le agenzie, se lo sottolineate, gli organi collegiali del CONI che ieri alle 3:30 di notte hanno mandato a tutte le associazioni sportive della Lombardia, del Veneto, le comunicazioni. E mi creda, non è banale, mi sembra che fino adesso c'è stato un rispetto religioso. Guardi, faccia il calcolo, noi abbiamo più o meno 100.000, la Lombardia e il Veneto valgono un terzo della popolazione italiana, come associazioni sportive valgono molto di più, per cui secondo me a spanne un 40-45% delle società sono in quelle zone, tutte quante, 44 federazioni, 19 DSA, 15 enti di promozione, tutti hanno recepito e si sono comportati come avevamo chiesto, una bella prova di serietà.
E soprattutto, come detto, una macchina organizzativa non indifferente, quella che ha portato alla sospensione di tutte le attività sportive in Lombardia e Veneto, con ulteriori eccezioni. Prima abbiamo detto della partita tra Torino e Parma per quanto riguarda la Serie A, ma sospesa, in quel caso la decisione già era arrivata nella giornata di sabato. Per quanto riguarda la Serie B, la sfida tra Ascoli e Cremonese. E nella circostanza il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha anche provato a rispondere a chi gli suggeriva se una possibile via d'uscita fosse rappresentata dall'organizzazione di partite della Serie A a porte chiuse, quindi senza pubblico. L'ipotesi è stata presa in considerazione, ha detto Malagò, ma c'erano difficoltà legate ai tanti che avevano già comprato i biglietti per le varie partite, oltre al problema di ordine pubblico che avrebbe potuto essere rappresentato da una decisione del genere. Sull'ipotesi di disputare le partite della Serie A a porte chiuse hanno rivolto una domanda in conferenza stampa anche all'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, subito dopo la partita vinta dai biancocelesti al Ferrari contro il Genoa, e Simone Inzaghi ha risposto così.
Per quello che sta succedendo penso che sia giusto prendere le giuste precauzioni, fare tantissima prevenzione, cercare di sconfiggere e di capire soprattutto il problema, fermando il campionato, perché non bisogna sottovalutare quello che sta capitando, e penso che ci stiamo muovendo in una direzione giusta.
La soluzione è di giocare a porte chiuse, secondo te?
No, a porte chiuse assolutamente no.
Insomma, Inzaghi ne faceva un discorso da sportivo, Malagò invece da responsabile delle organizzazioni sportive, ma anche per quanto riguarda l'ordine pubblico e la gestione dell'ordine pubblico. Ma insomma, diciamo che il mondo dello sport sembra compatto nell'escludere la possibilità che il turno della Serie A si possa disputare, o quantomeno sull'opportunità che si possa disputare a porte chiuse.
Bene, e a questo punto che facciamo? Parliamo delle partite che si sono giocate, perché qualcuna se n'è giocata.
Allora, sono 6, dicevamo, quelle che si sono disputate, 4 negli anticipi della Serie A. C'era stata quella del venerdì sera tra Brescia e Napoli, con i partenopei che si erano imposti 2-1, dopodiché nella giornata di sabato Bologna-Udinese 1-1, a Ferrara Juventus che ha battuto la Spal per 2-1, e nella serata di sabato 1-1 tra Fiorentina e Milan. Dopodiché sono state soltanto 2 le partite giocate nella domenica italiana. 1-1, come abbiamo appena detto, ha visto la Lazio imporsi per 3-2 al Ferrari scontro il Genoa, l'altra la Roma battere per 4-0 il Lecce, per una classifica che vede la Juventus in testa con 60 punti, seguita dalla Lazio con 59, l'Inter che ha una gara in meno, quella appunto posticipata contro la Sampdoria, che di punti ne ha 54, poi Atalanta 45, Roma 42, Napoli e Milan 36, a 35 punti ci sono Verona e Parma, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo e Fiorentina 29 punti, Torino, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, chiudono il Genoa con 22 punti, il Brescia con 16 e la Spal con 15 punti, e come detto sono ben 8 le squadre che hanno una partita in meno. Ma insomma, iniziamo l'analisi per quel poco che si è visto di questa giornata numero 25 della Serie A, dalla sfida a scudetto, dalla lotta a scudetto, meglio a distanza, tra Juventus e Lazio, con la Lazio che ha centrato a Marassi il 20° risultato utile consecutivo in campionato, sbancando appunto il campo del Genoa al termine di una partita a tratti molto complessa, aperta da una bellissima rete di Adam Marušić, il 28enne montenegrino. Tra l'altro, ironia della sorte, nel corso del fine settimana scorso era stato inserito in un'ipotesi di trattativa, o quantomeno era stato indicato tra i tesserati della Lazio che interessano al Paris Saint-Germain. Tra questi c'erano, lo abbiamo detto ieri ironizzando, Simone Inzaghi, Milinkovic-Savic, e poi invece di Immobile si faceva proprio il nome di Adam Marušić. Ebbene, il 28enne esterno montenegrino, che era soltanto alla 10ª presenza in campionato per questa stagione, si è inserito nella difesa schierata dal Genoa e ha superato Perin con un destro in caduta, dunque secondo gol per lui alla 10ª presenza stagionale. Poi la Lazio che ha raddoppiato con il 27° gol in campionato quest'anno di Ciro Immobile ad inizio ripresa, di cassata la rete che al 12° del secondo tempo ha riaperto la sfida, poi di nuovo chiusa da una bellissima punizione a feuille morte di Danilo Cataldi prima che a tempo quasi scaduto Domenico Crescito su calcio di rigore fissasse il punteggio sul 2-3. E allora ascoltiamo Simone Inzaghi, in questo caso rispondere ad una domanda sullo spirito che vede nella sua squadra e se possa in qualche modo essere equiparabile a quello che lui ha vissuto da calciatore 20 anni fa, quando appunto vinse lo scudetto, il tricolore, con la maglia della Lazio. Ascoltiamolo.
Riconosco che stiamo facendo un qualcosa di grandissimo, i ragazzi lo sanno, quindi non mi nascondo nel dirglielo, perché insomma le ultime 20 di campionato e 21 con la Supercoppa abbiamo fatto 17 vittorie e 4 pareggi. In altri campionati sicuramente saremmo in testa della classifica, qui dobbiamo combattere contro la Juventus e l'Inter, che a inizio campionato probabilmente insieme ad un altro paio di squadre erano sulla carta fuori concorso, ma col lavoro di tutti i giorni, con lo straordinario lavoro di questi ragazzi, siamo tutte lì e ci giocheremo queste 13 partite nel migliore dei modi, cercando di migliorarci in ogni allenamento e prendendo le cose buone e meno buone in tutte le partite.
Questo era Simone Inzaghi sulla Lazio, che è andata a vincere per 3-2 al Ferrari scontro il Genoa, come detto, tenendo il ritmo della Juventus, che nell'anticipo di sabato aveva vinto per 2-1 a Ferrara contro la Spal, una partita giocata piuttosto bene dalla Juventus, che aveva sbloccato le marcature al 39° con Cristiano Ronaldo, bellissimo il gol del raddoppio con un scavino di Aaron Ramsey ad inizio ripresa, prima che Petagna su calcio di rigore fissasse in questo caso il punteggio sull'1-2. Proprio del calcio di rigore trasformato da Petagna si è parlato poi in conferenza stampa, perché la Juventus si è lamentata del fatto che inizialmente il direttore di gara si fosse rivolto al VAR, direttore di gara che era Federico Lapenna. Ebbene, Lapenna è andato a vedere le immagini per stabilire se ci fossero gli estremi per il calcio di rigore, che diciamo c'era, ma quel che contesta la Juventus, in questo caso in particolare Maurizio Sarri, è che il monitor poi non ha funzionato, e quindi Lapenna si è presentato davanti al monitor ma non ha rivisto le immagini del calcio di rigore, e alla fine ha deciso sulla base di quello che gli è stato indicato dai suoi collaboratori. E quindi Sarri dice: mi hanno spiegato che esiste effettivamente questo cavillo, quindi che l'arbitro può essere indirizzato nella sua decisione da quel che dicono i collaboratori, ma mi sembra un controsenso rivolgersi al VAR se poi non può essere l'arbitro in prima persona a smentire se stesso, o quindi a decidere in base alle immagini. Ascoltiamo questo passaggio della conferenza stampa di Maurizio Sarri.
Queste sono partite difficilissime e non a caso la Juventus mi sembra negli ultimi 3 anni non aveva mai vinto a Ferrara, quindi le partite sono difficili, abbiamo avuto ampie possibilità per chiuderla con tante occasioni da gol, non l'abbiamo chiusa, penso di essere il primo allenatore del mondo e prendo un rigore contro al VAR mentre il VAR non funziona, quindi questo è un record abbastanza difficile da battere. Non entrano in merito chiaramente del rigore, ma hanno detto tutti che c'era e era un rigore sacrosanto. E entro nel merito del metodo. Poi la penna fine partita mi ha spiegato che c'è un comma del regolamento, questo lo prevede. Se questa è una regola la ritengo profondamente ingiusta, perché se no non vedo più perché si manda un arbitro in campo. Se il VAR non funziona decide di stare arbitrando.
Questo era Maurizio Sarri che un po', diciamo, se l'è cantata e se l'è suonata nella circostanza, polemizzando ma anche poi stemperando le polemiche per la decisione della penna che, come detto, ha assegnato alla SPAL questo calcio di rigore che alla fine non ha cambiato la sostanza della vittoria bianconera alla Mazza di Ferrara in questo testa coda della Serie A. Direi che per, a questo punto, Marco, ci possiamo fermare per una breve pausa e poi proseguire nell'analisi di quel poco che si è visto nel massimo campionato di calcio italiano.
Senz'altro, 30 secondi. Bene, abbiamo 10 minuti esatti per parlare di quanto è successo in questa strana 25esima giornata del campionato di Serie A.
Sì, è successo che la Roma è tornata alla vittoria in campionato, già aveva ottenuto un successo infrasettimanale in Europa League contro il Ghent, la formazione di Fonseca che veniva da 3 sconfitte consecutive in casa contro il Lecce che viceversa veniva da 3 vittorie consecutive. Sono stati 2 per tempo i gol dei giallorossi, tutti gol dall'Europa dell'Est, con Under e Mkhitaryan nel primo tempo, Dzeko e Kolarov nella ripresa, ma li ascoltiamo raccontati per Sky dall'amico Riccardo Trevisani.
Attenzione, Mkhitaryan porta palla ma dentro con l'esterno da Under, solo Under porta in vantaggio la Roma al minuto 13 sull'assist esterno delizioso di Mkhitaryan. Mancini, Dzeko, Pellegrini e dentro per Mkhitaryan, è uscito Vigorito ma è uscito male perché sotto le gambe gli infila il pallone Henrik Mkhitaryan, assist di Dzeko, 2-0. Kluivert aspetta Kolarov dentro da Dzeko, Vigorito, Dzeko mette la palla in porta ma il fuorigioco forse non era il suo. VAR, 3-0 per la Roma, ha segnato Edin Dzeko.
Era poco, sarebbe stato poco. Veramente poco che era buono.
Edin Dzeko ha messo la palla in porta, tutti abbracciano il capitano giallorosso. 12esimo gol del suo campionato. Tutti che lo abbracciano. E 3-0. Lascia la palla ancora Carles Perez. Può calciare Carles Perez, aspetta Kolarov che alla fine lo trova. Il gol del 4-0. Altra grande ripartenza della Roma. Segna Kolarov, esulta, festeggia, spegne i fischi e chiude la partita.
Dunque la telecronaca Sky, o meglio degli estratti con le reti, le 4 della Roma contro il Lecce, raccontate da Riccardo Trevisani con gli interventi di Lele Adani. Ha vinto in questa giornata di campionato anche il Napoli, in questo caso in rimonta. È stata una partita complicata quella che ha visto i partenopei spuntarla nell'anticipo del venerdì 2-1 a Brescia che era passato in vantaggio con Chancellor, colpo di testa su azione di calcio d'angolo al 26esimo, dopodiché nella ripresa rigore trasformato da Lorenzo Insigne dopo 5 minuti e al 10esimo. Altra bella rete di Fabian Ruiz, lo spagnolo con un sinistro a giro praticamente all'incrocio dei pali ha superato il portiere del Brescia regalando 3 punti molto pesanti al Napoli. Napoli che si riporta in zona Europa League, ma Gattuso in conferenza stampa da questo punto di vista ha fatto un po' spallucce, ha detto non guardiamo tanto la classifica, o meglio la guardiamo ma perché l'obiettivo al momento è raggiungere i 40 punti e toglierci ogni residuo dubbio di rimanere in Serie A, detto addirittura così Rino Gattuso, che ha raccontato sostanzialmente il periodo complicato vissuto alla guida del Napoli non più tardi di un mesetto fa.
Si sta bene, sì, però il problema è che dopo questo momento noi non dobbiamo dimenticarci quello che abbiamo passato, quello che si è rischiato, e vale ancora quel discorso famoso che vi ho fatto un po' di tempo fa. Bisogna andare alla ricerca della tranquillità, che sono i 40 punti, perché voi, secondo me, tanti di voi avete sottovalutato quello che stavamo passando. Noi abbiamo passato dei momenti terribili, abbiamo passato dei momenti che la squadra non riusciva a tirar fuori nulla, sia a livello tecnico che a livello caratteriale, ed era una squadra piena di problemi, era una squadra problematica, una squadra che nello spogliatoio non si respirava una bell'aria. E adesso l'obiettivo è quello di metterci in sicurezza e dopo fare anche qualcosa in più, provare anche a fare un qualcosa in più, osare un qualcosa in più. Però io so quello che questi giocatori, come erano mentalmente, quello che abbiamo passato, come ero io mentalmente, come erano le persone che lavorano con me, e noi penso che in questo momento dobbiamo avere la lucidità di preparare partite dopo partite, quando siamo in sicurezza dopo fare un applauso a questi ragazzi qua e andare alla ricerca degli obiettivi che ci sono rimasti.
Questo dunque Rino Gattuso, allenatore di un Napoli che ha vinto a Brescia dopo aver vinto la settimana precedente a Cagliari e aver vinto anche in Coppa Italia a Milano contro l'Inter nella gara d'andata, e Napoli che ha atteso mercoledì, quando qui sarà l'alba di mercoledì, dalla sfida di Champions League contro il Barcellona. Dunque Messi per la prima volta nello stadio che è stato di Diego Armando Maradona, magari ne parleremo un po' più diffusamente nella giornata di domani. Nella mattinata di domani, invece, proseguendo in questo turno della Serie A, ci sono stati due pareggi, uno piuttosto polemico, quello del Franchi di Firenze tra la Viola e il Milan che si è visto annullare una rete trasformata da Zlatan Ibrahimovic, anche in questo caso per un cavillo del regolamento, un presunto fallo di mano dello svedese dei rossoneri, che inizialmente non era stato ravvisato ma che è stato sanzionato soltanto in un secondo momento, quando Ibrahimovic era entrato nella difesa della Viola e aveva trasformato la rete del momentaneo vantaggio del Milan, rete come detto annullata, ma poi Milan comunque in vantaggio ad inizio ripresa con il sesto gol consecutivo di Ante Rebic. Nella circostanza poi il Milan si è anche ritrovato in superiorità numerica per l'espulsione di Dalbert, ma a 5 minuti dalla fine è arrivato su calcio di rigore il gol del pari della Viola, trasformato dal centrocampista cileno ex Bologna Eric Pulgar sulla azione che ha portato all'assegnazione del rigore per la Fiorentina. Ha polemizzato poi in conferenza stampa Stefano Pioli. Ascoltiamo un estratto della conferenza stampa appunto dell'ex allenatore della Fiorentina che adesso guida proprio il Milan.
Ognuno fa la sua partita, la Fiorentina è stata brava sicuramente negli ultimi 20 minuti ad avere un atteggiamento diverso, le responsabilità sono sicuramente nostre e l'episodio ci ha sicuramente poi penalizzato, perché poi è vero che abbiamo rischiato qualche contropiede, ma altrettanto è vero che poi invece in quella situazione lì la squadra era messa bene, mancavano 5 minuti alla fine, però le partite durano 95 minuti, ormai anzi quasi 100, e noi non siamo stati così attenti, così determinati per tutto l'arco della partita e dobbiamo essere più bravi anche a reagire alle difficoltà, perché anche dopo il rigore comunque c'erano ancora 8-9 minuti per cercare di vincere, invece abbiamo avuto una reazione non così veemente.
Insomma, Milan che avrebbe meritato i 3 punti anche soltanto per gli episodi, ma alla fine Pioli, di fronte diciamo al pubblico e alla stampa ex amica, ha detto che ha fatto anche mea culpa per l'atteggiamento dei rossoneri nel finale. Altro pari nella giornata della Serie A di cui stiamo parlando, ed è stato quello tutto sommato giusto tra Bologna e Udinese, con i friulani che erano passati in vantaggio con un colpo di testa di Stefano Okaka, pari dei padroni di casa a tempo quasi scaduto con il Trenza, con Rodrigo Palacio. Ascoltiamo le parole dei due allenatori, iniziando da quelle del tecnico, dal vice di Mihajlovic, De Leo.
Proprio perché noi eravamo concentrati sulla prestazione, sulla gara, su quello che potevamo fare dal primo minuto al 95esimo minuto, perché sapevamo che c'erano comunque tutte le condizioni per portare a casa la posta piena, e quindi questo è il messaggio che noi vogliamo sempre dare. Credo sostanzialmente che i ragazzi abbiano fatto una buona partita nel corso di tutti i 90 minuti. Sicuramente nel primo tempo forse dovevamo avere una maggiore qualità e forse anche di una maggiore fluidità, soprattutto sulla tre quarti. Abbiamo sbagliato troppi passaggi.
Questo era dunque De Leo, allenatore in seconda del Bologna. Ascoltiamo invece l'analisi della partita fatta dal tecnico dei friulani Gotti.
Nel primo tempo abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, tenendo la palla quando dovevamo tenerla, difendendoci come dovevamo difenderci, e credo che la risposta sia molto semplice. La risposta è che ci sentiamo dire dell'importanza del risultato, l'importanza del risultato, e questa importanza del risultato è stata condizionante, e l'idea è stata quella: difendiamo il fortino e portiamoci a casa questi 3 punti, poi ne parliamo. finalmente sistemiamo un po' le cose, sistemiamo tutto, perché i tre punti di oggi in questo momento del campionato sarebbero stati completamente diversi. Allora, l'importanza del risultato poi condiziona molto i comportamenti. Se non avessimo preso gol, diventava solo un argomento da spogliatoio da discutere fra noi, per farne tesoro nelle prossime partite. Poi prendendo gol diventa che ne dobbiamo parlare qua.
Questo era dunque Gotti, tecnico dell'Udinese. Come dire, il risultato è sovrano, ma non la pensa altrettanto il tecnico del Genoa Davide Nicola, che in conferenza stampa dopo il KO interno dei suoi contro la Lazio ha citato niente meno che Platone. Ascoltiamolo.
Credo che se non si possa aprire la testa se prima non si apre il cuore, quindi questo non l'ho detto io, l'ha detto Platone, ma mai detto fu più vero. L'avessi detto io sarei di un'altra levatura. Però la cosa che mi è piaciuta poi a fine partita è questa amarezza costruttiva per non aver preso un punto almeno.
Ecco, una amarezza costruttiva che dobbiamo chiudere qui la prima ora di trasmissione e ricedere la linea a Carlo Reglia per un aggiornamento delle notizie.
Appuntamento con la seconda ora del programma fra pochi secondi. Grazie Dario Castaldo, fra poco.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.